Buona giornata, questa è Radio Zainet. Probabilmente c'è qualche problema tecnico con la redazione di Roma. Noi siamo qui da Torino, io sono Simonetta Mitola, buon pomeriggio a tutti e sono in compagnia di Fabrizio.
Ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, ti do il benvenuto perché non ci siamo ancora visti col nuovo anno. È andato tutto bene il Capodanno?
È andato tutto bene il Capodanno, ci siamo divertiti.
Ho sentito parlare di località non esotiche ma quasi antiche in Costa Azzurra.
Sì. Abbiamo fatto un po' di giri con un mio amico, abbiamo visto un po' di posti, molto bello.
Noi oggi parleremo dei corsi universitari, della moltiplicazione meglio dei corsi universitari, per cui ce n'è veramente tantissimi in tutta Italia in seguito alla riforma dell'università italiana, però capita anche che alcuni corsi siano frequentati da solo uno studente, come ad esempio capita a Scienze Storiche a Bologna, c'è un unico studente iscritto e ci sono 37 corsi universitari sparsi per l'Italia che contano pochissimi iscritti, quindi cercheremo un po' di capire meglio com'è possibile questo. Lo faremo insieme a degli ospiti che avremo successivamente, ma intanto ascoltiamo un primo pezzo qui su Radio Zainet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia, fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate, tu certo le impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto manda papà. Chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia, poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Universitaria, sfiori la tua.
Eccoci qua, collegati da Roma, spero che mi sentiate tutti. Sono naturalmente Simona Neri e qui al mio fianco c'è Gloria del liceo Virgilio.
Ciao a tutti.
Gloria è studentessa ultimo anno, vero?
Sì.
Quindi per te questa sarà una puntata interessante.
Sì, molto.
Allora, noi intanto ci andiamo ad ascoltare la scheda per saperne di più sull'argomento di oggi.
Sembra proprio non avere fine la moltiplicazione dei corsi universitari in Italia. Dopo la riforma Moratti negli ultimi 5 anni, i corsi sono praticamente raddoppiati, distribuiti nei 94 atenei riconosciuti dal Ministero e sparsi su tutta la penisola. Anche nei piccoli centri di provincia gli studenti possono comodamente seguire le lezioni a pochi passi da casa, visto il massiccio decentramento delle università prestigiose. Per 37 corsi è addirittura uno solo l'aspirante dottore, che giustamente necessita di un corpo docente e un apparato amministrativo che lo conduca fino al sospirato pezzo di carta. I corsi continuano a lievitare e con essi anche i costi per la comunità. Di questo passo diventeremo una società di poveri dottori.
Allora, Gloria, tu hai già le idee chiare su quello che vorrai fare?
Fortunatamente sì, e mi oriento su una cosa abbastanza classica, nel senso farò filosofia, che è una delle facoltà che esistono quasi da sempre.
Storica.
Quindi, sì, non inizierò a fare questa specie di mediazione linguistica o queste piccole nuove facoltà che nascono, però è chiaro che per chi non ha ancora le idee chiare tutto questo proliferarsi di corsi mette in crisi, perché non si capiscono bene le differenze, non si sa dove bisogna orientarsi. E quindi è molto difficoltoso poi arrivare alla scelta di una laurea precisa, perché poi non si sa a cosa possono servire. Nei prospetti vengono presentati miliardi di lavori possibili al conseguimento della laurea, mentre poi analizzando la realtà sappiamo che in molti casi è difficile trovare lavoro. Insomma, se si fanno mediazione linguistica si assicura un posto in una carriera diplomatica, per la stessa cosa si potrebbe fare scienze politiche o addirittura giurisprudenza, quindi è difficile.
Adesso abbiamo in linea un ospite che potrà chiarirci alcuni aspetti, dato che si è occupato spesso di questo argomento. È una delle penne più importanti del Corriere della Sera. È in linea con noi Gian Antonio Stella, buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora, Gloria, volevi fare una domanda innanzitutto?
Sì, più che altro una considerazione, nel senso, tutto questo proliferarsi di corsi è per caso dato, cioè avviene perché si vogliono fermare i ragazzi all'età degli studi, perché non si riescono a creare posti di lavoro, quindi vengono create false aspettative per fermarli di più nell'università. Anche per esempio la riforma che è passata che ha introdotto il 3+2 portava tutte le università a 5 anni, anche quelle che prima erano di 4. Non è forse per fermare i ragazzi agli studi, perché non ci sono prospettive di futuro?
Secondo me c'è un po' di tutto, non escludo che ci sia anche questo. La prima motivazione, però, secondo me è il gigantismo dell'università italiana, che ormai è una cosa assurda. Io non mi fido moltissimo dei numeri, anche sull'università, per esempio il Ministero ci aveva dato dei dati sballati per alcuni corsi, ed erano dati ufficiali, ufficialissimi, eppure completamente sballati, per cui ci vado cauto. Però da quello che so io, Harvard ha 54 docenti e, se ricordo bene, la Sapienza 5.400. Ecco, credo che in una cosa come questa si veda già la differenza di prospettiva in queste cose. C'è chi predilige un insegnamento d'eccellenza e c'è chi predilige invece un tozzo a ciascuno. Questo tipo di scelta è una scelta, a mio avviso, scellerata. E non escludo che tra i retropensieri ci sia anche quello che dice l'ascoltatore in linea, cioè quello di tenere i ragazzi il più possibile a scuola, in modo che poi non per ritardare il fatto che pongono il problema del lavoro.
Gloria, sì, un'altra domanda.
Di conseguenza si punta sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Non è forse anche perché gli atenei vogliono pubblicizzarsi, è una sorta di falsa pubblicità, offrono di più e quindi cercano di ottenere, offrono varie possibilità e quindi cercano di ottenere più studenti in questo modo, più che sulla qualità, senta, sulla quantità, solo che poi alla fine i confini tra le... Sì, prego.
Faccio un esempio facilissimo: se tu facessi un'università del giornalismo e volessi farla una bellissima università del giornalismo, tu trovi un Montanelli, una Fallaci, una Cederna, un Tommaso Besozzi, un Guglielmo Zucconi, comunque trovi le eccellenze, che sono poche. Non puoi fare, sapete, su 100 corsi di giornalismo e avere dappertutto Montanelli, non ce l'hai, per cui il livello fatalmente si abbassa, e più si allarga più si abbassa, più facoltà fai più si abbassa il livello dei professori, più corsi fai più si abbassa il livello dei professori, più finte lauree ti inventi più si abbassa il livello dei professori. È una cosa talmente ovvia che mi sembra perfino umiliante spiegarla, dovrebbero saperlo tutti, ed è assolutamente incredibile che si sia consentita una scelta come questa in Italia, tanto più che se tu all'estero trovi tante università, più che in Italia in alcuni casi addirittura, è perché dalle altre parti non c'è il valore legale del titolo di studio. Non è che tu in America partecipi a un concorso pubblico e porti una laurea presa a, che ne so, all'università del Merletto e dell'Uncinetto e vale come l'università di Harvard. Sono due cose diverse, nessuno prende e dà valore in sé a un titolo di studio, quindi avere allargato la possibilità di costruire nuove università senza avere prima abolito il valore legale del titolo di studio è stata una scelta, a mio avviso, del tutto senza criterio.
Forse tutto ciò non avviene anche per una sorta di buonismo di cui ormai l'Italia sembra, non lo so, invasa.
Come clientelismo.
Anche nel senso, mi viene in mente anche la divisione tra, per quanto riguarda il liceo, tra istituti classici e istituti professionali, che sono stati svalorizzati i professionali e sono stati buttati tutti i ragazzi si sono buttati sui classici per la paura di essere mal giudicati se frequentavano un istituto professionale. Probabilmente il ragazzo che ora decide di fermarsi al liceo o all'ultimo anno di qualsiasi percorso si sente svilito se poi non andrà all'università. Forse non c'è abbastanza riconoscimento anche nel lavoro, nel lavoro semplice. Forse
i numeri sembrano dire che anzi l'abbandono prima della laurea è altissimo, quindi non è che uno va a farsi una laurea in filosofia perché fa più bella figura che non un diploma da geometra. Non pare che sia così, stando ai numeri. Casomai c'è effettivamente una sorta di scelta parcheggiatrice, questo sì, ma non l'investimento sull'umanistico, mi pare.
No, probabilmente mi trovo a vivere una realtà diversa, non volevo dire, nel senso, mi sembra che tutti i tipi di corsi di studio si siano abbassati come livello per dare la possibilità a più persone di accedervi.
Di avere, diciamo, tutti il famoso pezzo di carta, forse questo
sì,
volevi
esatto,
dire, cioè, comunque questa aspirazione sociale che in qualche modo gli Atenei cercano di assecondare, guadagnandoci naturalmente.
Esatto, cioè come se ci fosse la necessità sociale di sentirsi dottore, anche se magari le proprie predisposizioni suggerirebbero altri tipi di percorsi, insomma.
No, non sono d'accordo. Secondo me non è una, come dire, uno status, non è una questione di status e non è la volontà di sentirsi più importanti dentro la società. È proprio che in Italia tutte le cose, dal concorso per lo spazzino al concorso per l'insegnamento, che ne so, alla normale, si va per titoli, e quindi tu porti titoli, porti carte, e il pezzo di carta, come giustamente l'avete chiamato voi, ha un valore legale. Se abolissimo il valore legale del titolo di studio, allora sarebbe diverso, perché allora uno non va a presentarsi dicendo io ho una laurea e dovunque sia presa, che sia la Bocconi, che sia normale di Pisa o che sia l'Università Francesco Ranieri di Villa San Giovanni, costruita, tirata su in un condominio da un signore che ha intestato l'università a se stesso, vale la stessa laurea. Non è così. Fosse abolito il valore legale del titolo di studio, uno va e dice: lei che c'ha? Dice: c'ho una laurea di Francesco Ranieri, bellissimo, vada pure a casa, non ci interessa, grazie. E invece oggi in Italia la laurea presa da Bocconi e presa all'Università Francesco Ranieri, faccio un esempio, la Francesco Ranieri è stata, grazie a Dio, abolita da Fabio Mussi, teoricamente hanno lo stesso valore dal punto di vista burocratico, e tutto questo è demenziale.
Domanda da Torino, Simonetta.
Sì, buongiorno dottor Stella, e io volevo... volevo citare solo qualche tipologia di questi corsi: scienze per la pace, i corsi parchi e giardini, il paesaggio, scienze del fiore e del verde, scienza della produzione e della trasformazione del latte. A questo proposito, Fabrizio, uno studente del liceo Maiorana, vorrebbe farle una domanda.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
La moltiplicazione di questi corsi universitari può anche considerarsi un avvicinamento al sistema universitario americano, che tende ad essere molto specialistico tra le sue facoltà?
Sulla carta sì, però insisto, se tu non abolisci prima il titolo di studio è inutile fare confronti con l'America.
Capito.
Quindi secondo lei no? Cioè danno una marcia in più questi corsi che sono molto specialistici, quindi si studia una materia in particolare piuttosto a quelli più generici come lettere, che magari danno un'infarinatura ma non sono così specialistici come, non lo so, scienze dell'allevamento, dell'igiene, del benessere del cane e del gatto.
Allora, se c'è un corso di studio per scienza della scienze psichiatriche del cane e del gatto, mi va benissimo, cioè lo trovo un po' sorrido, però insomma può essere che sia giusto anche quello, e ci sia spazio anche per quello. Quello che conta per me è che questa laurea non possa valere per un concorso a diventare professore alla normale, possa valere esattamente quanto una laurea alla normale, non so se mi spiego.
Certo.
Perché questo qui è il vizio, che poi si vada verso lauree sempre più specialistiche, ma ben vengano, per carità di Dio, non lo contesto, però teniamo sempre presente che la cosa fondamentale è prima abolire il valore legale del titolo di studio.
Bene, la ringrazio e ripasso la linea a Roma.
Noi riprendiamo la linea per salutare il nostro ospite di oggi, la nota penna del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, grazie per essere stato con noi.
Buongiorno.
In realtà noi abbiamo anche una intervista da mandare in onda, che abbiamo registrato questa mattina ad un docente. Si chiama Salvatore Casillo, è professore ordinario di sociologia industriale all'Università di Salerno ed è anche direttore del Centro Studi sul Falso. Questo docente ha diretto la ricerca Laurea Offresi Falsi con Lode. Sentiamo che cosa è emerso.
Il problema non è tanto il falso, inteso in senso tradizionale, che è al centro della ricerca, quanto il falso che è rappresentato, diciamo, dall'idea di aver ammodernato il sistema universitario italiano, mentre questo sistema universitario, che già non godeva buona salute, ha finito col diventare un soggetto in preda a una sorta di delirio. In particolare le cose che noi abbiamo evidenziato riguardano fortemente le iniziative di università private, che sono sorte come funghi negli ultimi anni e che non presentano certamente le caratteristiche che possono consentire di ritenere che possano essere luoghi nei quali vengono fornite delle conoscenze adeguate alle aspettative. C'è università nelle quali non esistono docenti di ruolo, o se esistono sono una strettissima pattuglia, perché il più delle volte poi finisce con l'essere addirittura una pattuglia presa in prestito attraverso contratti dalle università statali. In più poi c'è una forma di delirio che ha riguardato tutti gli atenei, che si sono messi a inventare delle denominazioni più o meno fantasiose per corsi di laurea che poi invece finiscono con l'essere tutti quanti circoscritti solamente in 47 categorie e che probabilmente qualcuno ha pensato potessero essere delle forme di richiamo per gli iscritti. Questo quando gran parte del finanziamento alle università proveniva dal numero degli iscritti e non dal numero delle persone in corso. Questo fatto poi ha creato un'altra patologia, cioè la nascita di una pluralità di convenzioni tra le università e i soggetti più disparati, dai ministeri fino alle associazioni private, che consentivano a chi era componente di queste associazioni private o dipendente di questi enti di avere un percorso agevolato, velocissimo, si potrebbe dire, verso la laurea, il che comportava quindi non solo uno scadimento del livello di laurea, ma dall'altra parte la possibilità di dimostrare che il sistema universitario di quell'ateneo era un sistema particolarmente efficiente perché sfornava rapidamente i laureati. Ci sono dei controlli che per lo più sono formali e qui è un altro falso. È possibile aggirare questi controlli, diciamo con una frase fatta, mettendo le carte a posto. Poi nel merito difficilmente si entra e quando si entra in fondo non lo si fa con grande competenza o con grande attenzione. Il problema è che c'è anche una domanda molto forte da parte di una serie di aree sociali di conseguimento, non importa come, di un qualsiasi titolo di laurea. E questo purtroppo va incontro a quelle altre esigenze che sono di produzione di lauree più o meno fasulle da parte di persone che hanno fiutato certamente un business.
La legge del mercato dunque anche per il sapere, vero Gloria?
Già, è preoccupante, molto.
Secondo il docente, il professor Casillo, quindi abbiamo avuto un finto ammodernamento del sistema che ha creato questo mostro, questo ateneo dai mille tentacoli, diciamo
sì,
così.
Già si nota, nel senso, il problema è che valutiamo non la qualità ma la quantità, nel senso il fatto che i finanziamenti siano offerti in base al numero di iscritti è preoccupante, che poi è la stessa logica che si usa nel liceo, cioè più i finanziamenti dipendono dai progetti che si attuano e spesso i progetti non interessano, comunque sono campati per aria. Bisognerebbe ritornare, prima si parlava anche della specializzazione dei corsi. Certo, non voglio per carità giudicare chi fa allevamento dei cani e delle cose, però secondo me è importante tornare a distinguere l'importanza dei vari corsi di laurea. So che non vorrei che questo discorso possa apparire un po' discriminatorio, insomma, però chi fa un lettere classiche è sicuramente il suo percorso di studi è sicuramente più difficoltoso, deve essere riconosciuto in maniera differente di chi fa una laurea minore, e questo non avviene.
Il professor Casillo ha anche fatto riferimento a quel fenomeno già ampiamente dibattuto e molto contestato anche in altre trasmissioni televisive, quello delle convenzioni con enti e associazioni che garantiscono ai dipendenti di alcuni enti e di associazioni di avere un più agevole cammino verso la laurea attraverso un numero di crediti molto elevato conseguito così. E non deve essere bello magari per un semplice iscritto, invece un ragazzo come voi che va a vedersi...
Sì.
Diciamo così, superato tra virgolette da un grande che ha già il suo posto di lavoro probabilmente.
Sì, il solito... Vabbè, questo poi è nel senso molto difficile farsi strada da soli in ogni campo.
Sentiamo cosa ne pensano a Torino.
Sì, ma io penso che se fossi una studentessa all'ultimo anno di una scuola superiore sarei un po' in difficoltà, mi sentirei un po' confusa perché effettivamente l'offerta è vastissima e non è, la qualità è bassa. Tu che Fabrizio sei proprio all'ultimo anno, che cosa ne pensi?
Ma allora, secondo me questa qua è proprio una palese cavolata. Cioè, uno che va a fare le cose dell'allevamento dei cani e dei gatti non ha senso che esce. Cioè, se vuoi fare queste cose qua, ti prendi la laurea in veterinaria e poi te lo fai come master.
Cioè, sì, forse può essere un modo per semplificare, perché magari veterinaria
sì,
è invece più impegnativo,
no,
come corso di studio.
È chiaramente un modo per semplificare e avere un pezzo di carta in mano, però... Comunque non vale, secondo me vale poco niente.
Quindi sei per i corsi di laurea classici,
sì,
quelli in cui si fatica forse di più, ma che hanno un valore.
Eh sì, perché uno si fa un po', diciamo così, il mazzo, poi ha una laurea comunque che vale, ha preso delle informazioni utili e poi se vuole si fa il master in queste specializzazioni.
Benissimo, grazie Fabrizio.
Grazie.
Ripassiamo la linea a Roma.
Ciao.
Noi naturalmente salutiamo da Torino Simonetta e il suo ospite Fabrizio e chiudiamo la puntata sull'argomento lauree troppe e troppo facili spesso, e invece apriamo la nostra macchina del tempo musicale, il flashback di oggi che ha per protagonista Syd Barrett.
legato alla musica. Non ci ha messo molto questa band a guadagnarsi un posto tra i nomi che contano all'interno del panorama musicale mondiale. Stiamo parlando dei Pink Floyd e del loro carismatico leader e fondatore, Syd Barrett, che festeggia il suo 22esimo compleanno. Grazie ad un suono innovativo e testi singolari divisi tra atmosfere oniriche spaziali e brevi filastroche per le quali Barrett attinge direttamente dal mondo delle fiabe, i Pink Floyd sono diventati il simbolo della nuova cultura psichedelica. Astronomy Domain è reso conto di un viaggio stellare intrapreso da Barrett attraverso l'uso dell'LSD. Il basso pulsante rappresenta la connessione radio con la Terra, mentre la chitarra onnipresente insieme ad un canto maestoso e solenne sembrano errare in un panorama cosmico oscuro. E allora andiamo ad ascoltarcela. Questi sono i Pink Floyd con Astronomy Domain.
Fight between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on their end around Titania. Neptune, Titan, stars can fly.
Bentornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato Astronomy Domain dei Pink Floyd. Eminenza grigia del movimento psichedelico d'oltremanica e non solo, Syd Barrett fu il leader geniale e bizzarro dei primi Pink Floyd, quelli non ancora miliardari che si divertivano a sperimentare tra ballate acustiche, filastrocche stralunate e divagazioni strumentali. Una formula che nacque con The Piper at the Gates of Dawn, il loro primo album, in cui Barrett, la testa matta di Cambridge, dà un saggio della sua immensa capacità creativa, del suo fervore allucinato in grado di partorire mostri e visioni, favole e incubi. Col tratto delicato di una strumentazione sempre sobria e sottile, di arrangiamenti onirici e fiabeschi, quelle evocate da Barrett sono visioni confuse e fragili, che riescono però a delineare uno scenario di nevrosi collettiva di assoluta modernità. Nel viaggio lisergico di Syd c'è sempre un'ironia sottile che nasconde però un senso di desolazione. I suoi due lavori solisti, Madcap Lords e Barrett, entrambi pubblicati nel 1970, sono stati anche l'ultimo fuoco di fiamma di un uomo sconfitto che si avvicinava alla fine della sua creatività. Concepiti in uno stato progressivo di depressione, segneranno in un certo qual modo il distacco definitivo tra l'universo di Barrett e il mondo reale. I Pink Floyd, capeggiati da Roger Waters prima e da David Gilmour poi, continueranno a destreggiarsi tra veri capolavori di rock maturo e opere più manieristiche. Barrett invece si sobbarcherà il peso di una progressiva emarginazione da quell'universo musicale che aveva attraversato sempre in modo eccentrico e sghembo.
Siamo in chiusura, in ritardissimo, come al solito salutiamo Gloria del Liceo Virgilio e vi diamo appuntamento a domani, non senza aver ricordato i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Appuntamento a domani!